La battaglia dei sessi, nella sua versione originaria, come si era detto alla fine della scorsa puntata, si è battuta nel corso degli anni 90 nelle censure del politicamente corretto, che non amava molto questa storia per i caratteri un po' stereotipi del marito e della moglie. Addirittura il nome della storia si è trasformato in Lo scontro delle volontà. Ma in realtà ogni gioco è uno scontro delle volontà e qui si perdeva la specificità di questo gioco. Tra l'altro, nello scontro delle volontà spesso apparivano due amici che uscivano spesso assieme e non si capiva se avevano o no una relazione stabile. Allora, io e il mio coautore ci siamo divertiti a proporre una versione politicamente più corretta del vecchio gioco, e abbiamo però mantenuto la dizione battaglia dei sessi e oggi parliamo di due fidanzati. Il gioco di cui parliamo è raffigurato nella figura 3-8, di pagina, vediamo qual è il numero della pagina stampa 39, della pagina numero 39. I due giocatori sono riga e colonna, naturalmente come sempre. E si tratta di due fidanzati, però abbiamo modernizzato le scelte perché riga preferirebbe andare al museo M per l'inaugurazione di una mostra d'arte concettuale. M è la mossa che consiste nell'andare al museo, mentre Colonna preferirebbe andare al cinema a vedere l'ultimo film di Bruce Willis appena uscito. Molto carinamente abbiamo evitato di dire se Riga e Colonna sono fidanzati di sesso diverso oppure dello stesso sesso. E se sono fidanzati di sesso diverso, non diamo per scontato che alla fidanzata, alla signora piaccia l'arte concettuale e che al ragazzo piaccia Bruce Willis, il film con Bruce Willis. Non sappiamo. In realtà sappiamo solo che Riga, chiunque esso o essa sia, preferisce andare al museo, mentre invece Colonna preferisce andare a vedere il cinema con Bruce, il film con Bruce Willis. La cosa notevole, però, e essenziale in questo gioco è che ognuno di loro mette in cima alle sue preferenze la cella dove va a vedere lo show preferito con la fidanzata o il fidanzato, col partner. Mentre la cosa peggiore sarebbe naturalmente per entrambi andare nel posto non preferito senza partner. Preferiscono andare comunque col partner anche se non nel posto preferito. Insomma, si amano ancora, al punto tale che ciascuno dei due rinuncia abbastanza volentieri al suo show preferito pur di andare con il partner. La struttura di queste preferenze è raffigurata appunto nella figura 3-8 di pagina 39. Vediamo chiaramente da questa figura che si tratta di un gioco con parziale coincidenza di interessi. Nel senso che i due giocatori condividono le stesse opinioni sulla coppia di risultati preferibili e sulla coppia di risultati invece peggiori. Più precisamente, se noi guardiamo la celletta in alto a sinistra, vediamo che è la celletta nella quale è la cella, quindi il risultato del gioco e quindi la combinazione di strategie nella quale Riga ha il payoff maggiore. In questa celletta, infatti, Riga ha 3-3, perché va al museo dove vorrebbe andare e ci va anche con Colonna, con il suo partner. Colonna non soffre moltissimo, però ha un payoff di 2, e qua immaginiamo che i payoff dei due giocatori siano grosso modo comparabili. Sappiamo che non è vero, che il confronto interpersonale presenta dei problemi, ma noi non ci entriamo questa volta in questi problemi. E osserviamo che vi è una sorta di simmetria tra la cella in alto a sinistra e la cella in basso a destra, nella quale gode di più, per così dire, Colonna, perché va al cinema e ci va con Riga, con il suo partner. Non vi è dubbio che l'ordine di preferenza di Colonna e di Riga non è identico, perché per Riga la cella in alto a sinistra è la prima, è quella dove ha il payoff 3. Per Colonna invece la cella in basso a destra è la prima nell'ordine di preferenza, perché lì ottiene un payoff pari a 3. Bene, tuttavia non vi è dubbio che ciascuno di loro preferisce una qualsiasi delle cellette appena descritte alle due celle che si trovano sulla diagonale che finora abbiamo ignorato, vale a dire la cella in basso a sinistra e la cella in alto a destra, perché in questo caso uno dei due va al cinema, l'altro va al museo e non si trovano, per cui ho messo un payoff di 1 a entrambi. Naturalmente anche questa è un'assunzione di un certo peso, perché Colonna, se non ci va col suo partner, gode poco, sia nell'andare nel suo posto preferito al cinema, sia nell'andare al museo. Come vedete, se non c'è il tuo partner, tu non hai neanche quel po' di godimento in più che è determinato dal fatto che vai a vedere il tuo show preferito. Ci vai, ma non te lo gusti. Ecco, se invece te lo gusti comunque, allora bisognerebbe mettere uno 0,5 in più nella celletta in cui uno va da solo, ma però al suo spettacolo preferito, ma non cambia molto nella struttura del gioco. Ecco che qui il fatto che ci sia una parziale coincidenza di interessi consiste nel fatto che i due giocatori concordano su quali sono i risultati peggiori del gioco. Sono le due cellette piene di uno. Mentre concordano anche su qual è la coppia migliore dei risultati, ma hanno una piccola lieve differenza se sia meglio andare assieme al museo o andare assieme al cinema, perché naturalmente Riga preferirebbe che andassero assieme al museo e l'altro, Colonna, che andassero assieme al cinema. Naturalmente qualcuno può pensare che, visto che le preferenze sono quasi identiche, beh, è facile mettersi d'accordo per andare in una delle due cellette che danno grande soddisfazione a entrambi i giocatori. Ma purtroppo, se non è possibile alcuna coordinazione o comunicazione preventiva tra i giocatori, né Riga né Colonna sanno bene cosa fare. No? È chiaro che se si sono messi d'accordo prima, se noi aggiungiamo altri presupposti, per esempio Riga sa che Colonna vuole sempre averla vinta e quindi Colonna andrà sicuramente al cinema, beh, allora si rassegna e va anche lui al cinema, ma io questo presupposto non l'avevo inserito tra le condizioni del gioco che occorresse tener conto del carattere dei giocatori. Qua è un gioco dove, anche se ho parlato di spettacoli, di cinema, di museo, va considerato in maniera puramente formale e astratta. E allora come faranno a mettersi d'accordo? Nessuna delle due mosse è la mossa migliore. E il punto è che bisogna fare tutti e due, uno dei due la mossa migliore è quando, per usare una violazione della grammatica terribile, è quando, dice lo studente all'esame, quando uno dei due va nel suo posto preferito, fa il testardo, l'altro va nel posto non preferito, fa il gentile. Ma chi dei due? Nessuno qua può dire che si potrebbe sfruttare il concetto di dominanza, Perché se osservate bene, nessuna delle strategie, pure a disposizione dei giocatori, domina l'altra. Osserviamo per esempio Riga. Museo, la scelta museo, cioè la prima mossa di Riga, M, gli può dare due payoff a seconda di come si muove colonna, 3 e 1, mentre la seconda mossa, cinema, gli può dare 1 e 2. Notate che 3 è maggiore di 1, ma 1 è inferiore a 2. Questo vuol dire che nessuna delle due strategie di Riga domina l'altra. Purtroppo anche per colonna possiamo dire la stessa cosa. E allora, in mancanza di una strategia dominante, occorrerà naturalmente qualche altro principio per risolvere il gioco, cioè per scegliere la strategia ottimale. Abbiamo già, per fortuna, una mezza idea su dove guardare, perché naturalmente noi sappiamo che i due giocatori, oltre alle due strategie pure che si vedono nella figura, hanno anche una infinità di ulteriori strategie miste, dove ogni strategia mista consiste nell'usare un meccanismo randomizzato che può avere due risultati, vale dire M e C, con probabilità che vanno stabilite. In realtà tutte le probabilità potrebbero essere scelte. Per cui in questa infinità di strategie miste, per esempio lanciare una moneta, e se esce testa vado al museo, e se esce cinema vado al cinema. In qualcuna di queste strategie miste potrebbe essere la soluzione ottimale del gioco. Il gioco avrà una soluzione ottimale, purtroppo ha dimostrato, se seguiamo le grandi scoperte di John Nash, che ebbe il premio Nobel per le sue scoperte sulla teoria dei giochi. Nash dimostrò che ogni gioco ha un equilibrio e che la soluzione del gioco deve essere un equilibrio. Purtroppo alcuni giochi hanno più di un equilibrio. E quindi siamo ancora imbarazzati nello stabilire quale sia la soluzione del gioco. Ho qua usato una parola, quella di equilibrio, che ancora non ho definito, ma è proprio questo l'obiettivo che ci poniamo ora, di introdurre l'importante nozione di equilibrio di Nash. Da pagina 39 a pagina 41 il lettore potrà imbattersi in una descrizione dettagliata del concetto di strategia dominanza e del principio di dominanza di cui abbiamo già parlato parecchio in diverse lezioni precedenti. Per arrivare al concetto di equilibrio di Nash, che ci offre la possibilità di risolvere, di trovare la soluzione per giochi nei quali i giocatori non dispongono di una strategia dominante, occorre andare a pagina 42 del libro. Prima di leggere le prime righe, l'introduzione di questo paragrafo, vorrei dire che l'idea intuitiva alla base della nozione di equilibrio, Nash ovviamente lo chiamava equilibrio, poi successivamente lo si chiama equilibrio di Nash, si è cominciati a chiamarlo equilibrio di Nash proprio per riconoscere che il concetto di equilibrio che andiamo a spiegare fu introdotto da Nash. In realtà l'economia è piena di concetti di equilibrio, ci sono tantissimi concetti di equilibrio, ma l'intuizione che sta sotto alla nozione di equilibrio di Nash è facilmente illustrabile. Un risultato del gioco. E il gioco ha tanti risultati, che ognuno di essi è la combinazione di una strategia per ogni giocatore. Quindi ogni celletta di una matrice di questo gioco, dei giochi 2x2 che stiamo analizzando, è un possibile risultato del gioco. Quando è che un possibile risultato del gioco è un equilibrio di Nash? Definiamo un equilibrio di Nash come un risultato del gioco tale che se tu ti trovassi in quella celletta e ti fosse offerta la possibilità di cambiare la tua strategia, di cambiare la mossa che ti ha portato in quella celletta, tu rifiuteresti così anche il tuo socio. L'equilibrio di Nash è dunque una combinazione di strategia tale, di strategie tale che nessuno dei giocatori si avvarrebbe della possibilità di cambiare la propria strategia qualora gli fosse consentito di farlo unilateralmente. Per cui, se ti trovi in un equilibrio di Nash, tu non hai rimorsi, non ti penti di aver fatto quella mossa, non hai rimpianti, non desideri la possibilità di farne un'altra. Stai bene così. In un equilibrio di Nash, ogni giocatore ha fornito la migliore risposta possibile alla strategia dell'altro e quindi non ha nessun motivo di rimpiangere o la propria mossa o di avere rimorsi per averla fatta. Questa è l'idea intuitiva che illustreremo nei dettagli nella prossima puntata.